Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. La neurofibromatosi è una sindrome neurocutanea, cioè una sindrome con manifestazioni cutanee e neurologiche. Provoca vari tipi di tumori benigni o maligni che coinvolgono nervi centrali e periferici. Spesso causa macule pigmentate e talvolta altre manifestazioni. Elisa Spelta.
La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica debilitante che in Italia si stima coinvolga circa 20.000 pazienti. In una percentuale tra il 30 e il 50% delle persone affette da questa malattia si sviluppano tumori chiamati neurofibromi plessiformi, che causano potenziali problemi clinici. Oggi per questi pazienti ci sono importanti novità dal punto di vista terapeutico e noi facciamo il punto sulla malattia con la dottoressa Maria Cristina Diana, che abbiamo incontrato a Milano in occasione di un incontro dedicato a questa situazione clinica.
La neurofibromatosi di tipo 1 è una malattia genetica multisistemica, diciamo è tra le malattie rare, direi la meno rara, in quanto ha una prevalenza di 1 su 2.500-3.000 nati vivi e quindi globalmente abbiamo circa 1,5 milioni di pazienti affetti nel mondo, di cui circa 20.000 in Italia.
Quali sono i sintomi principali e come si manifesta clinicamente?
È una malattia multisistemica che coinvolge parecchi organi e apparati, ma in particolare la cute, il sistema nervoso periferico, il sistema nervoso centrale, le ossa e gli occhi. Quindi le manifestazioni principali per cui viene posta la diagnosi è soprattutto il quadro cutaneo, le macchie caffè latte. Macchie caffè latte che rappresentano uno dei criteri diagnostici, insieme alla lentiginosi, che sono altre piccole macchioline, appunto come lentiggini, soprattutto a livello ascellare, inguinale e del collo, mentre le macchie caffè latte possono essere diffuse in tutto il corpo e di varie dimensioni. Oltre a questo, un criterio diagnostico sono i noduli di liscio che troviamo a livello oculare, insieme ai noduli coroideali che però vengono evidenziati solo facendo un esame molto specifico che è l'OCT. A livello osseo ci possono essere delle displasie ossee, delle ossa lunghe, ma anche scoliosi e anche displasia dell'osso e dello sfenoide, quindi a livello del cranio. E ci possono essere anche tumori, come abbiamo detto, perché è una condizione predisponente ai tumori, la patologia, insomma, la neurofibromatosi, e quindi uno dei criteri è anche il glioma dei nervi ottico, che viene evidenziato tramite una risonanza magnetica. Un altro criterio diagnostico che è stato, diciamo, prodotto nel 2021 con i nuovi criteri diagnostici è l'analisi genetica positiva, mentre prima era più che altro una diagnosi clinica.
Quindi ci riassume come viene diagnosticata la malattia?
Clinicamente, con questi segni patognomonici, bisogna averne almeno due: le macchie, la lentiginosi, i neurofibromi cutanei e sottocutanei e i neurofibromi plessiformi, almeno uno, e i noduli di Lisch, i noduli coroideali, le displasie ossee, il glioma del nervo ottico e l'analisi genetica positiva, oppure un genitore affetto da neurofibromatosi.
Cosa sono invece i neurofibromi plessiformi e quali complicanze danno?
I neurofibromi plessiformi sono rappresentati in circa il 30-50% dei pazienti con neurofibromatosi, quindi in una frequenza abbastanza alta, e sono praticamente delle lesioni multinodulari che decorrono lungo i fasci nervosi e delle guaine dei nervi periferici. E sono proprio caratteristicamente come un groviglio di vermi, quindi multinodulari, possono avere un andamento alternante, quindi rapida crescita o poi fasi di quiescenza, e possono essere congeniti, ma possono anche diciamo evidenziarsi nel corso della vita, dalla prima infanzia, seconda infanzia fino all'adolescenza. E sono tumori benigni, ma la loro morbilità è dovuta al fatto che crescono molto velocemente a volte e producono quindi un effetto massa su organi ed apparati, anche su vitali, per cui possono dare deficit funzionale, dolore, ma anche deturpazione, quindi avere anche un aspetto psicologico molto molto importante. E nel 5-10% dei casi posso avere una degenerazione, diciamo così, di alto grado nei tumori maligni della guaina periferica, e in questo caso l'aspettativa di vita si riduce di molto, dal 10 fino ad arrivare al 20% in meno.
quali sono le opzioni di trattamento attualmente disponibili per questi neurofibromi?
Fino ad ora, fino a pochi anni fa, l'unica opzione era quella chirurgica, che però non era applicabile in tantissimi casi per l'estensione o la sede di questi neurofibromi plessiformi, in quanto gli interventi chirurgici quasi mai erano radicali, in quanto c'era un alto rischio di recidiva e proprio per la loro conformazione, proprio come questo groviglio di vermi, per cui si approfondivano verso gli organi e potevano dare aumentata morbidità, perché potevano, l'intervento chirurgico poteva andare a ledere degli organi vitali. E poi il 50% di questi neurofibromi plessiformi era inoperabile, in quanto appunto per l'estensione, la localizzazione, eccetera. Quindi in questi ultimi anni finalmente c'è una nuova strategia terapeutica, che sono i MEK inibitori. I MEK inibitori agiscono al posto della neurofibromina, che appunto è mutata nella neurofibromatosi e che ha un'azione oncosoppressiva, la neurofibromina. I MEK inibitori vanno ad agire bloccando la proliferazione cellulare accelerata e quindi determinando un fattore benefico sulle cellule e quindi riducendo o bloccando lo sviluppo del tumore. È un grande traguardo per i nostri pazienti, proprio perché migliora la loro qualità di vita, e quindi sicuramente quando si fa diagnosi di neurofibromatosi, avere l'opportunità di avere una strategia terapeutica ha sicuramente migliorato l'aspettativa della vita di questi pazienti.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.